Chi di voi ricorda la parabola dei talenti? I giovani no, immagino. Il 50%. Va bene, dai, allora. Diciamo che Giulia hai voglia di leggere Matteo, capitolo 25. Dal 14 al 30.
Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, e a un altro 2, e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi, e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5 dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele. Tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, quelli che ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore, rispondendo, gli disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrapponderà, ma a chi non ha gli sarà tolto e anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor di denti.
Beh, ora è chiaro che questi talenti per noi cosa rappresentano? Rappresentano quello che abbiamo ricevuto dal Signore, no? E nello stesso tempo che cosa ne facciamo di quello che abbiamo ricevuto dal Signore? E vediamo che risponde esattamente a quello che ha ricevuto 5 talenti, come a quello che ne ha ricevuti 2, perché entrambi, secondo le loro possibilità, eccetera, eccetera, hanno fatto il loro dovere. Poi invece, per l'altro, gli viene detto, l'altro invece non fa nulla, perché dice, tanto tu semini, raccogli dove non hai seminato, eccetera. So che tu poi, oltretutto, gli attribuisce... dice tu sei un duro, no, al Signore, no? Lui lo chiama indolente per quello, no? Servo malvagio e indolente. E per cui egli non solo dice toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ne ha 10, no? Poiché la parola dice chiunque ha sarà dato e chi non ha praticamente sarà tolto anche quello che ha. E gettate quel servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stiro di denti. Poi andiamo nella lettera ai Filippesi, il capitolo 3, e qualcuno gentilmente lo vuole leggere. Anche questa Bibbia, per quanto sia la trovo per certi versi più felice di altre, ma anche qua hanno addirittura messo i numeri da no, non è come l'altra, comunque, che è tutti i numeri che va fino alla fine, 1.000 pagine, quello che sono. Qua riparte dal tra virgolette Nuovo Testamento, dico tra virgolette, e prosegue. Quindi ve la raccontiamo anche così com'è. Comunque, vabbè, dai, l'importante non è queste manfrine che fa l'uomo, ma le cose importanti sono quelle che il Signore ci ha lasciato scritto. Qual è? C'è nessuno? Male.
Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché io avessi di che confidare anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui. Cristo è la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla resurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Siate i miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così secondo l'esempio che avete in noi. Poiché molti dei quali vi ho spesso volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose.
Beh, allora diciamo che dopo questa lettura, immagino letta così, buio pesto, giusto? Lo sapevo, cioè non è che è difficile, cose misteriose. Infatti, la fede, una cosa che va assolutamente coltivata. E la nostra fede non può essere una fede cieca, è una fede che deve essere, e neanche ragionata, attenti, neanche ragionata, ma deve essere una fede che si affida a Dio, ma Dio cosa gli chiede? Di conoscere qual è il suo disegno, qual è il suo piano. E leggendo qui, dice, io non ci capisco niente. Proprio niente, come sta. Vediamo se adesso un po' per volta riusciamo a capirci qualcosa in più. Vedete, cari, ogni giorno ha il suo affanno, dice la scrittura. Gli affanni ce ne tutti i giorni, non finire. Ce ne sono di affanni fisici, ci sono affanni psichici, psichiatrici, come volete, non c'è problema, ce n'è di tutti, per tutti i gusti, no? Però io, essere umano, tra virgolette, anche credente, perché tanto gli altri, come vediamo qua, Paolo li chiama, guardatevi dai cani, no? Anzi, però, nonostante tutto, difendo. Io provo piacere nel mio affanno, una cosa molto, direi, kafkiana, no? Provo piacere nel mio affanno, io mi affanno, ma se non mi affanno, c'è qualcosa che non funziona. Anzi, difendo cose che non sono, per tralasciare quelle che sono eterne. Quindi, vedete, è una condizione particolare per il credente. E come facciamo a comprendere queste cose se tralasciamo veramente quello che è l'amore per la verità e per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, a quelli che sono stati messi da parte? Vedete, provare la certezza della fede che provoca lo spirito, la fede, quella che veramente, quando l'hai ottenuta, non quella via di mezzo, è quella che ci può dare ed è quella che conta di più di ogni altra cosa. Conta molto di più. E allora, siccome come credente non sono sufficientemente maturo, probabilmente non desidero conoscere pienamente queste cose, vorrei conoscerle, però diciamo che non ho tempo sufficiente. Un'altra bestemmia. Cioè noi continuiamo a giocare, a scherzare col fuoco. Ok? Allora, se uno non prova questa gioia che si ottiene dall'incontro con il Signore, che significa questo? Significa conoscerlo bene, conoscere quello che Lui ti vuole dire. Allora le cose cambiano. È quella cosa lì che diventa la cosa preziosa, ma viene raccontato nella scrittura, non sono cose che dico io. La parte della storia dei talenti, ma di quell'uomo che trova quel tesoro nascosto, che poi vende tutto per comprare quel terreno e va a comprare. Perché? Perché sa che in quel terreno c'è un tesoro nascosto. Vedete, l'Apostolo Paolo, come abbiamo visto prima, dice, anzi, ritengo che tutte queste cose, quali quelle di cui ho appena parlato, e naturalmente se stiamo attenti, non si sta rivolgendo, vedete come, faccio un esempio, qui stiamo parlando dei Filippesi, ma lo vedremo dopo. Ma Paolo dice, guardatevi, dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Chi è quelli che si facevano mutilare? Non è che si facevano tagliare una mano, si facevano circoncidere, no? Perché poi al giudice, i veri circoncisi, la circoncisione sapete ormai cos'è, no? I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Gesù Cristo e non confidiamo nella carne. Ecco, allora qui ci possiamo collegare alle cose che abbiamo appena detto prima. Allora, che facciamo? Se non facciamo le cose che bisogna fare nella carne, ci sentiamo un po' frustrati. C'è tutto un... Non mi sento mai tranquillo. Ma state attenti che appena inciampo e vado a cadere, i problemi non, poi saranno veramente irrisolvibili. Perché poi adesso sì che devi risolverti i problemi. Allora, è evidente che Paolo dice che tutte queste cose di cui noi abbiamo a che fare, con le quali andiamo a fare, Paolo dice, ma io lo ritengo veramente essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Mio Signore, cioè, per il quale ho perso tutte queste cose, cioè che cosa ha perso lui? Ha perso... dice io, benché io avessi in che confidare nella carne, perché, e lo dice, se qualcuno pensa di poter confidare nella carne, allora anche di più, cioè vantarsi delle cose che tu hai sostanzialmente, no? E che potresti dire, cioè sono stato circonciso l'ottavo giorno. A chi sta parlando? Ai pagani? E certo che no. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo. E Gesù anche era nato. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa. Dici, che cosa volete di più? Posso vantarmi? Il mio vanto è quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Cioè lui era un fariseo puro. Quindi noi vediamo il nome fariseo in un modo negativo, ma sostanzialmente non è così. Sostanzialmente, no? Solo perché Gesù ha detto farisei ipocriti, ma ovvio che davanti a lui loro esaltavano la legge, ma avevano ormai un blocco, no? Non riuscivano a vedere oltre. Quindi dice, ma quindi io dicevrei, ma se c'è qualcuno che si può vantare sono io. Addirittura sono arrivato a perseguitare la Chiesa. Però, per me le cose che erano guadagno, quelle le ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Quindi dice, per me tutte queste cose, tutto il resto, di fronte alla conoscenza, e questo lo sottolineo, di fronte alla conoscenza di Cristo, sono tanta spazzatura, immondizia, la cultura del mondo, la cultura di quello, tutto ciò che non ha a che fare. Ma allora dovremmo dalla mattina alla sera contemplare solo Cristo. E sarebbe una meraviglia, sarebbe una meraviglia. Ma sappiamo che siamo esseri umani, ma anche per questo, certo, non possiamo mai distaccarci. Se siamo uno spirito con Dio, come ci dice la Sera, non possiamo mai distaccarci, ma possiamo avere, comunque, dobbiamo avere. Perché il Signore ha istituito il sabato? Per quello. E non è che gli altri giorni ci dimentichiamo. Perché tu non pensi più a... cioè lo devi a Lui. E qui la storia continua, perché i giorni vanno avanti, adesso ci stiamo avvicinando a Natale. Siamo così presi dalle bufale o dalle bufalate che bisogna... Cioè, lasciamo perdere, viene il mal di testa solo a pensarci. Ora, io ritengo che queste cose sono una perdita di di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Cioè, tutte queste cose sono una cosa, una perdita. Ma come faccio a capire che sono una perdita se non ho fede? E questo è il problema. Se io non ho fede, non riesco a capire quale perdita. Cioè, se tu non vai in banca, che hai dei titoli, e nessuno ti informa di quanto stai perdendo, tu sei ignaro. E questi tuoi titoli, che erano a 1.000, sono sprofondati, non valgono più niente. Non ti sei informato, non sai di che cosa stiamo parlando. Allora, l'Apostolo Paolo dichiarava che queste cose di fronte alla conoscenza di Cristo sono immondizia. La domanda è, no, noi che facciamo? La nostra conoscenza dov'è? A che punto è? Cosa facciamo per conoscere meglio Cristo? No, fratelli, vi raccomando, vi prego che nessuno per caso inciampi. Perché se uno inciampa nel momento che, prima di completare l'opera, e sapete com'è quello che al ristorante va e porta tutti questi piatti uno vicino all'altro per servire, al momento inciampa, cade tutto. Quindi uno porti a compimento la propria fede, la porti a compimento. Diventa un problema grosso poi, anzi quasi insormontabile, perché il problema con Dio o lo risolviamo o non lo risolviamo. Piuttosto lasciamo perdere. Diamoci alle pazze gioie, diamoci a quello che vogliamo, ai balli, a quello che volete, alla pornografia sfrenata, a fumi tossici di vario genere. Facciamo esattamente come il mondo. Dov'è il problema? Lasciamo perdere. Quindi se uno ha intrapreso questa strada o va avanti, deve sapere. Ma per sapere devi credere. E torna utile quella frase, non l'ho fatta leggere, ma per noi è molto famosa. Quella frase che dice in Tessalonicesi, che conosciamo ormai a memoria, la frase con la quale ho detto ad Ale quella sera, poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Per essere, vuol dire che la salvezza non ci interessa. Dio manda loro efficacia d'errore, affinché credano alla menzogna e siano perduti. È finita la storia. Cioè non è che uno può andare a contrattare col Signore, parliamoci in italiano. Cioè non è che possiamo continuare a fare i bambini viziati, no? Ma sai, Signore, io, sai, tu mi devi capire perché io stavo. Un momento difficile, non ho avuto tempo perché, come vedi, dovevo aggiustare le scarpe, avevo montagne di cose da fare. Ma come si fa? È così? Cioè, no, ma forse non abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Piuttosto uno se ne vada. Se ne vada dove vuole. Se vuole andare in un'altra comunità, vada in un'altra comunità. Se vuole fare un'altra cosa, faccia un'altra. Fate quello che volete. Ma stiamo ben attenti, cari fratelli e sorelle, con chi abbiamo a che fare. Bada davanti a chi ti trova, davanti a chi ti trovi, c'è scritto nel tempio ebraico. Ma noi, il Signore ce l'ha rivelato questo, davanti a chi ci troviamo. Quindi smettiamolo di fare i bambini viziati. Ma Signore, sai, io ho fatto questo perché, boom, bam, cioè tutte le storie. Le pere che ci facciamo tutte le volte. Guarda, la fede è una cosa seria, molto seria, no? Allora, quindi, ora nell'affermazione del fatto che di fronte alla suprema conoscenza di Cristo, ora in queste affermazioni Paolo si sta rivolgendo direttamente agli ebrei, ok? Non si sta rivolgendo ad altro, e qua lo capiamo chiaramente, ma agli ebrei di chi? Agli ebrei di Filippi. Quindi noi, da bravi pagani, diciamo ai Filippesi, Colossesi, benissimo, ma messo così sembra che siano i gentili, cioè sembra che, hai capito? Ma se tu leggi, si sta rivolgendo agli ebrei di quel popolo. E vediamo. Allora, Paolo perché si sta rivolgendo? Perché dice, ricordatevi, ricordando che i pagani o i gentili, scusate, si sta rivolgendo a loro, dicendo, parlando di circoncisione, ma sicuramente i pagani non potevano essere circoncisi. E quindi non si sta il vanto è un confronto nella legge, e quindi sta parlando con degli ebrei, sicuramente. Allora, ricordandoci che poi i pagani o i gentili sono subentrati dopo e sono diventati in un secondo tempo nella fede, sono diventati la stragrande maggioranza. Poiché costoro, questi erano sicuramente degli ebrei, perché se no non si sarebbe parlato non solo di circoncisione, ma cioè Paolo si poteva vantare nei confronti dei pagani dicendo io cioè, sono circonciso, ho perseguitato, cioè assolutamente no. Allora, poiché costoro si vantavano nella carne, vantarsi nella carne è per dire, vantarsi nella religione, io ho fatto questo, ho fatto quello e quell'altro. Poi, Paolo rivendica non solo la sua cittadinanza di Israele, tra virgolette, ma tutto quello che era prima di essere stato afferrato da Cristo. Così anche per ognuno di noi, che certo non proveniamo dall'ebraismo, noi non proveniamo dall'ebraismo, ma dal cattolicesimo, non tutti, io dalla Chiesa ortodossa, ma cambia poco, no? E quindi di cui ci vantavamo che tutte le domeniche puntualmente alle 10 eravamo alla messa. Avevamo preso l'ostia, avevamo fatto la confessione, avevamo fatto 150.000 inchini davanti alle varie statue della Madonna e comunque davanti alle statue, no? Così come la tradizione ci aveva insegnato e pensavamo di fare bene, così come gli ebrei pensavano di fare bene, ma loro perlomeno seguivano la tradizione. La tradizione che viene dalla parola di Dio, che a loro imponeva quello. Quindi per loro la testardaggine è stata quella di non voler passare, non per tutti, perché moltissimi hanno, la stragrande maggioranza, o moltissimi, quelli che saranno, hanno comunque accettato Cristo. Quindi, quando tutto questo è avvenuto, che si è completata quest'opera di evangelizzazione di Paolo attraverso gli ebrei, con loro, poi nel frattempo e contemporaneamente continuavano ad aggiungersi anche dei gentili. A questo punto dovete sapere, ed è evidente, che nel mondo ormai ci sono miliardi di cristiani, tra virgolette, e pochissimi giudei. E così già nel secondo secolo questo comincia a diventare un problema tra virgolette. È per quello che sempre l'Apostolo Paolo, di cui sta parlando adesso in questo momento, nel capitolo 11 della lettera ai Romani, dice guardate di non insuperbirvi nei confronti dei giudei di Israele, perché non siamo noi che portiamo loro, sono loro che portano noi. No? E quindi lui aveva già percepito che ancora non c'erano tutti questi pagani che sono, tra virgolette, hanno accettato un cristianesimo che già nel secondo secolo dopo Cristo era diventato già una cosa diversa da quello che è la scrittura. Quindi già questi famosi padri della Chiesa hanno cominciato, tra virgolette, a cambiare le cose. E tra queste cose cambiate, sicuramente c'è stata il dichiarare il Vecchio e Nuovo Testamento. Vecchio e Nuovo Testamento sono una cosa fatta dai cristiani, perché per gli ebrei il Vecchio, tra virgolette, noi usiamo ormai questo termine, il Vecchio Testamento è il Tanakh, no? Che è una specie di acronimo che dice, che parla di che cos'è della Torah, legge, eccetera. Comunque, leggetevi queste cose appena possibile, se potete. Quindi, anche noi magari ci vantavamo che eravamo dei bravi cristiani perché facevamo questo, quello, quell'altro. Anche noi dobbiamo ritenere che quelle cose, anche per noi, sono ormai, che cosa sono? Di fronte alla conoscenza di Cristo. Spazzatura. Io l'altro giorno, trovandomi al funerale della mia vicina, a lei di nuovo ho pensato dicendo: ma da che cosa ci ha liberati, Signore? Che cosa ci ha liberato? Come ti giravi in ogni altarino, c'era una statua della Madonna con la regina, col bambinetto in mano, in tutti i vari, e poi e così via, a parte tutte le cose che non hanno niente a che vedere, lì vedi proprio l'efficacia di errore chiara e lampante di cui Paolo parla. Perché? Perché se tu non vieni fuori, perché non hai l'amore per la verità, come ci dice nella lettera ai Tessalonicesi. E come diceva un fratello in questi giorni, ascoltandolo, che è necessario che noi torniamo alle nostre radici, cioè le nostre radici sono quelle, non sono altre. Se noi beviamo da un'altra fonte, poi vediamo i risultati. Noi ci dobbiamo confrontarci con oltre, ormai con 2000 anni di storia, di terminologia, che un po' per volta è andata a crearsi sempre costruendo separazione tra il cristianesimo e l'ebraismo. Ecco, e così è successo. E quindi dobbiamo sgombrare il campo da tutto questo, da tutte queste sovrastrutture di termini cristiani, perché anche i termini non sembrano, ma sono importantissimi, no? Anche questi termini che hanno permesso la nascita di una nuova religione, spazzando via quello che viene detto vecchio, che anche la parola vecchio ti dà il senso di obsoleto, di una cosa che, mentre Gesù dice che lui non ha abolito la legge e i profeti, lui è venuto a compierli. Quindi bisogna stare molto attenti ai termini, che appunto diventa il vecchio anche sinonimo di obsoleto. Ora, tutto questo ci impone, se è vero che abbiamo l'amore per la verità, se è vero che abbiamo l'amore per la verità, il Signore ci porta veramente in ciò che è il suo regno. Se abbiamo l'amore per la verità, combattiamo per veramente andare alla radice della nostra fede, perché è quella che ci dà forza. Non possiamo pensare, perché lo dico sempre, perché ci troviamo qua, ce la cantiamo, ce la suoniamo fra di noi. Non cambierà nulla, perché se così è, siamo come quel servo che il talento che aveva lo ha nascosto, non l'ha fatto fruttare, e noi lo dobbiamo far fruttare per la gloria di Dio e per la nostra per la nostra crescita. Quindi la presenza dei gentili nell'assemblea, vedi, se io dico chiesa è una cosa, se dico assemblea è la stessa cosa, però, vedete,
Però non è proprio.
ma la parola chiesa significa assemblea, no? Quindi la presenza dei gentili nell'assemblea era cresciuta a dismisura, come dicevamo prima. Gli ebrei erano ormai una minoranza. Così tutti i nuovi termini, che sono stati coniati man mano, vanno verso che cosa? Verso la teologia della sostituzione, no? Cioè, quindi non viene fatta solo dal fatto che alcuni padri della Chiesa sostengono, hanno sostenuto, hanno scritto, no? Degli ebrei che erano brutti, cattivi, hanno crocifisso Cristo e poi non è vero perché lo sappiamo bene e continuiamo, no? Anche se la volontà dei capi era quella, ma non, fisicamente non è stato fatto da loro. E sono stati per certi versi un po' i mandanti, e l'abbiamo visto anche nella scelta tra Barabba e Gesù. Quindi il popolo, no, gridava che voleva libero Barabba. Ma lasciamo perdere, ma questa cosa qui non è una questione, è per la deliberata volontà di Dio, perché Gesù era venuto per morire. Allora, così come avete visto, tutte queste cose vertono a quello, come la pagina bianca che divide il vecchio dal nuovo, vecchio e nuovo, tra l'altro sappiamo invece si parla di antico patto, di nuovo patto, no? E così appunto come questa pagina bianca che si trova tra i due, tra virgolette, testamenti, è stata aggiunta, è stata aggiunta. Così come questa Bibbia trovi a un certo punto le pagine del Nuovo Testamento partono da uno in avanti. No? Quindi io su Filippesi mi trovo alla pagina 220, no? Nell'altra versione, cioè, questo che significa? Anche questa è una cosa non da poco, non da poco, cioè una cosa scorrettissima, scorrettissima. Non è che dobbiamo fare i conti con queste cose, però ringraziamo il Signore che ci conduce e ce le fa capire. Quindi, quando, adesso facciamo un conto, quando leggiamo, se sostituiamo la parola Cristo, che abbiamo visto deriva, cioè la parola Messia tradotta in greco, no? Se noi traduciamo, quando parliamo Cristo con Messia, le cose hanno immediatamente un altro sapore. Non so se mi sto spiegando. La sostanza del testo non cambia. Non cambia la sostanza del testo. Certo è, noi per abitudine continuiamo magari a chiamarlo, possiamo, continuiamo a chiamarlo Cristo e va benissimo. Continuiamo a chiamarlo Gesù e va benissimo. Ma sappiamo che il suo vero nome è Yeshua. Quindi è vero che per noi non cambia niente nella sostanza, ma è bene chiarirlo. È bene essere consapevoli, non bisogna banalizzare ogni cosa. Così, se, come abbiamo detto, se sostituiamo la parola stessa chiesa con assemblea, il suo vero significato, no? Che è il suo vero significato, noi potremmo definire che si riunisce in questo nome. Cioè, si è riunita un'assemblea di messianici, non ebrei ma messianici, no? Anziché una chiesa cristiana o di cristiani. Sostanzialmente, se non fosse per tutti i guai, le vergogne, le aberrazioni, gli omicidi che sono stati fatti nel nome di Cristo, ci potrebbe anche stare, non cambia niente, cambia una cosa. Non, la storia non cambia. Ma questi sono solo dei dettagli per farci comprendere che l'amore per la conoscenza, questo, arrivi a capire queste cose perché le cerchi, no? Cerchi le tue radici, no? Per l'amore, per la conoscenza, per Cristo ci impone di fare come i credenti di Berea, nel vedere se le cose, con le scritture, se le cose stavano veramente così. Allora, se io leggo la lettera ai Filippesi, mi viene normale pensare che Paolo, o la scrittura si stia chiaramente rivolgendo ai Filippesi, che erano gli abitanti di Filippi. Ma se poi leggo con attenzione, vedo che invece si tratta di ebrei. E come ha sostenuto qualcuno, gli storici del cristianesimo, eccetera, sostengono che per i primi 70 anni la Chiesa era formata soltanto da ebrei. Allora, vediamo però che i cristiani, come abbiamo visto, venendo dal paganesimo, comunque non erano circoncisi e non avevano la benché minima idea della legge mosaica. Quindi di che cosa Paolo a chi avrebbe parlato? A chi stava parlando? A persone che non avrebbero compreso. E così anche per noi. E quindi mi è venuto in mente che l'altro giorno davanti alla bara di questa mia vicina di casa, giovane, mi è venuto e dico, ma l'unica cosa che dovrebbe dire davanti a questa bara, non tutte le fanfonate che sono state dette, che non hanno un'attinenza, dovrebbe dire, questa è la nostra inimicizia con Dio. Queste, per quello c'è un morto qua, e ce ne sono tanti, perché è la nostra inimicizia con Dio. Ma è così difficile da capire sta cosa. Allora qualcuno si sarebbe chiesto, dice, come nemici? Ma come hai detto che dopo ci vediamo, subito dopo, no? Ci troviamo, poi c'è la canzoncina, che tutti assieme un domani. Ma allora perché? Ma perché mi hai fatto morire prima del tempo? Perché, cioè, hai capito? Perché se non c'è l'amore per la verità, queste cose non vengono dette, capisci? E poi ci aggiungiamo tutto il resto. Quindi anche noi dobbiamo avere amore per la conoscenza dell'eccellenza e quindi della conoscenza di Cristo. Il versetto 9 ribadisce che la giustizia si ottiene mediante la fede che proviene da Dio. Ma io mi chiedo, ma la fede, ma quale fede? Perché tutti hanno fede, quale fede? No? Una qualunque, la fede qualunque, va bene, no? O quella che deriva dalla conoscenza. Le cose cambiano. Perché se tu conosci, accetti. È come quando fai un compito di matematica o di qualsiasi, se capisci, accetti. Perché hai capito e sei soddisfatto di aver ottenuto il risultato. Ma se tu non hai gli elementi, come puoi ottenere il risultato? Ecco. Allora, questa fede è quella che deve essere una fede che viene sostenuta e prodotta dalla conoscenza in tutta l'opera che Dio ha compiuto. Non so se mi sto spiegando. Il versetto 10 dice, conoscere il Messia e le sue sofferenze, essendo, qua non lo dice ma è sottointeso che è Paolo, essendo io Paolo, conforme alla sua morte, se in qualche modo possa raggiungere anche la sua resurrezione dai morti. Perché poi Paolo si rammarica a un certo punto, si rammarica per quelli che sono nemici della croce di Cristo. Come si fa ad essere nemici della croce di Cristo? Ma non è così complicato, eh? Ma non è così complicato essere nemici della croce di Cristo. Uno. Possiamo cominciare già a girare la faccia dall'altra parte quando il Signore ti chiama. Il Signore chiama tutti e quando tu cerchi di dare agli altri spiegazioni della tua fede, non conversione del tuo prossimo per farne una vittima o farne un adepto, no? Cose che mi viene il vomito solo a pensarci, no? Purtroppo, se crediamo, questo è il nostro compito, il nostro costo. E vi dicevo che proponendo, mi è successo lunedì, di proporre un corso per chi desidera, non un corso biblico, ma di immagini di grandi artisti che parlano della Bibbia, perché se tu non conosci, non puoi conoscere bene la storia dell'arte se non conosci quei fatti della Bibbia. Vedremo, vedremo, ma tra questi qualcuna e qualcuna che già è sottoposta ed è sottoposta in questo momento a grandi controlli per tumore devastante, non da poco, al seno, cioè, orrore, orrore, dice no, ma tu mi vuoi convertire? No, io non ti voglio convertire, ci mancherebbe altro, ma mi fermo qua per farvi capire che cosa significa trovarsi, cioè, camminare da nemici di Cristo, quindi opporsi proprio, e non solo loro. Ma purtroppo tante volte ci comportiamo anche noi così, ma questo non ci giustifica, non ci giustifica affatto. E dice un'altra cosa, la scrittura dice, la fine di costoro è, però è la perdizione. E non so, come dobbiamo prendere queste parole, sul serio o non saprei, voi cosa dite, dobbiamo prendere sul serio? Ognuno deve prendere sul serio per se stesso, poi fate un po' voi, quindi. Perché c'è scritto perché? E qui ci ricolleghiamo alle cose che abbiamo detto all'inizio. Perché hanno la mente rivolta alle cose della terra. Cioè, quelle sono quelle che prevalgono, che predominano, che sono quelle che guidano la nostra vita. Se così è, e non ci siamo fatti, sapete, quando stai per annegare, è meglio se riesci ad andare un po' dove, e se non sai nuotare soprattutto, no, ma è meglio che tu fai un passo dove c'è la terra un po' più ferma, dove è più bassa l'acqua, per cercare di tirarti fuori. Hanno la mente, e quindi anche noi dovremmo farlo spiritualmente, tirarci fuori per poter avere una visione delle cose della terra. Cose che ci danneggiano. Allora, il pensiero di quando ha cominciato questo culto era che ogni giorno ha il suo affanno, però io provo piacere nel mio affanno, anzi difendo cose che non sono per tralasciare quelle che sono eterne. E che ci colleghiamo a questo fatto che hanno la mente rivolta alle cose della terra. Poi dice ancora che la nostra cittadinanza è nei cieli. È un altro fatto che molti da questo hanno deciso che poi la vita eterna sarà nei cieli, quando invece la scrittura dice che sarà sulla terra, la cittadinanza dove risiede il nostro Salvatore, è vero, non lo possiamo mettere in dubbio, ma non parla della nostra residenza, no, parla della nostra cittadinanza, no? Nel momento che ci chiamano siamo cittadini, non più della terra, ma del cielo, anche se viviamo sulla terra, no? Allora, il Signore Gesù Cristo, il quale risiede nei cieli e intercede per noi. Il quale c'è scritto ancora al fondo una cosa molto calzante. Questa scrittura lo dice molto bene. Il quale trasformerà il nostro umile corpo Ma chi può dire che non è uomo con tutti gli acciacchi che abbiamo? Affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Questo è il potere di Cristo. Ha la potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quindi, io non so di quale Gesù siamo a conoscenza. Dovremmo conoscere il Gesù con il quale abbiamo comunione. Perché se non abbiamo questa fede profonda, non possiamo. È profonda, ma quanto deve essere profonda? Ma l'importante è che sia essenziale. Cioè, prima ti stacchi e poi non è che esci dal mondo. Ma per poter capire che cosa succede devi per forza. Cioè, se tu come fai a vedere che la terra ruota se non esci? Lo vedi solo quando esci, no? E quindi il Signore trasformerà il nostro umile corpo in un corpo glorioso mediante la sua potenza. Quindi che cosa farà? Trasformerà il nostro corpo. Se trasforma il nostro corpo dove vive? Un corpo, perché tutto sarà realizzato nel corpo. Così sta scritto, no? Prima per il millennio sulla terra e poi nei nuovi cieli e nella nuova terra. E questo è quello che il Signore ci ha promesso. Allora, che cosa volevamo dire in qualche modo? Che con questo culto che è necessario l'amore per la verità. Ma se io non ho amore per la verità, ma come faccio ad andare a capire tutte queste cose? Devo sempre aspettare che qualcuno, va bene che qualcuno me le spieghi, ma qualche minimo sforzo lo devo fare pure io. Minimo. Perché se no, anch'io ero convinto che la lettera ai Filippesi fosse una lettera scritta a tutti i filippesi che erano gentili, pagani. Poi quando vado a leggere vedo che invece sono ebrei. Quindi c'è scritto del giudeo prima e del greco poi. Quindi il Signore si rivolge prima a loro e compie in loro, una volta che ha compiuto la Chiesa, la Chiesa, l'Assemblea si è formata in loro. E poi, perché poi il piano di Dio era che facesse conoscere la sua salvezza a tutte le nazioni, e così è stato. Solo che le nazioni pagane hanno preso poi il sopravvento, e quello che è successo è sotto tutti i nostri occhi, è quello che sta succedendo ancora, è ancora sotto i nostri occhi. Quindi, con questo volevo semplicemente sottolineare che se andiamo a cadere e inciampiamo, prima di aver messo a posto le nostre cose col Signore, non ci risolleveremo, perché allora sarà peggio. Nel momento dell'inciampo, nel momento che siamo caduti, sarà molto peggio, sarà difficilissimo. No, sarà difficilissimo mettere le nostre. Perché comunque quando tu non sai, sei mosso dalla paura. Mentre se le cose, come ci ha spiegato il Signore, che questa fede deriva, proviene da Lui, dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Se noi andiamo a conoscere qual è questa giustizia che proviene da Dio mediante la fede, ci accontentiamo delle cose che noi sappiamo e diciamo adesso basta, no? E quindi se dunque l'amore per la verità viene meno, no? Nel momento che in te questa ricerca si ferma, perché tu ti ritieni soddisfatto per quelle cose che hai appreso e non hai più bisogno, ma questo c'era anche una chiesa dell'Apocalisse, mi pare, no? Che dice, poiché tu dici io non ho bisogno più di nulla e quindi sono ricco di ogni cosa, no? e le cose non funzionano proprio in questa maniera. Quindi viene meno nel momento che in te questa ricerca si ferma. In quanti di noi si è fermata questa ricerca? Ma la ricerca forte, non la ricerca. E per questo ogni giorno il suo affanno, ma io provo piacere in questo affanno e invece non vado poi a prendermi cura delle cose invece che sono eterne, no, delle quali dovrei prendere cura sempre e non vivere nella speranza di come quegli studenti che sono abbastanza insufficienti, no? E che poi sono convinti comunque di cavarsela, no? Qui non ti trovi davanti a un professore buono e con tutto il coso che poi alla fine dici, ma no, qui non funziona così. E allora, se questa ricerca si ferma perché ritieni sufficiente quello che hai ricevuto, è un grave problema. Il Signore dice che a chi ha, come abbiamo visto prima, sarà dato ancora, a chi ha fede, cari fratelli e sorelle, a chi ha fede sarà dato ancora, no, a chi non ha, che comunque gliel'ha dato, un minimo gliel'ha dato, il minimo gliel'ha dato, ma quel minimo che dovevi investire, se è andato a nasconderlo, sarà tolto anche quello. Amen.
Amen.